La gente qui a Bergamo ha molto i piedi per terra, eh. Chiaro che siamo lì, c'è festa. Se tra 20 partite fossimo ancora lì, allora avrebbe un senso.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Napoli già non aveva le coppe europee, è uscito anche dalla Coppa Italia, può concentrarsi solo sul campionato.
Poter preparare le partite con più tempo sicuramente un aiuto, però ognuno farà il proprio percorso. Io mi concentro sull'Inter e adesso avremo un Tour de Force, avremo pure la Supercoppa, dovremo recuperare la partita sia col Bologna che con la Fiorentina. Verrà tutto più complicato per noi, però lo sapevamo.
Riesce a mantenere il possesso e prova a cambiare verso i Sachsen, va con il mancino e fa 1-0.
Siamo contenti, è una bella partita, giocata bene, sono per noi delle prove, degli esami, vogliamo partite difficili.
Penso che anche la partita di oggi abbia detto chiaramente che la strada per cui stiamo lavorando, la strada, il percorso che stiamo facendo è quello giusto. C'è la voglia comunque di aggredire l'avversario, di non fargli fare la partita, c'è da migliorare. Arriviamo tante volte lì, poi però manca l'ultimo passaggio, questa non è la prima volta. Non sono dispiaciuto affatto la prestazione, ragazzi. Contro sicuramente una buona squadra, perché cioè, la Lazio non sta lì, non è una meteora.
Tutto molto interessante. Intanto, per la cronaca, Pulisic lesiona al polpaccio, il Milan potrebbe riaverlo il 3 gennaio per la Supercoppa contro la Juventus. Bocchetti potrebbe essere nuovo allenatore del Verona, intanto è stato esonerato Sottile dalla Sampdoria. Questo per quanto riguarda il lunedì della cronaca. Ciao Pierluigi Pardo.
Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
Ah, Massimo Mauro, buongiorno.
Io sono raggiungibile.
Questa gag, se potevamo studiarla, invece è venuta così. Senti, prima di parlare della Lazio che ha mandato in buca, che è andato in buca due volte in quattro giorni con il Napoli, il tuo amico, sì, Pep Guardiola a Torino con 12 giocatori di movimento, una vinta nelle ultime 9. Si fa male da solo, poi litiga per strada con i tifosi, insomma, momentaccio.
Sì, devo dire che mi meraviglia molto quello che è successo a Manchester, a Pep, perché nonostante gli infortuni comunque ha una squadra da nomi roboanti che non riescono però più a esprimersi come prima, e quindi vuol dire che qualcosa nello spogliatoio è capitato.
Sì.
Quando anche in macchine perfette poi c'è qualche cosa nell'ingranaggio che insomma fa fatica a generare gol.
Sì.
Perché onestamente li ha presi, ma li ha sempre fatti. Stavolta, certo, li prende e non ne fa uno in meno.
Non mi ricordo non se tu, so, in carriera, so, hai vissuto la fine di un
parlato.
Ciclo. Tu hai vissuto la fine
non
di qualche...
Non ci ho parlato, quindi non ti posso dire cose...
No, chiaro. Ma tu hai vissuto la fine di un ciclo in carriera? Non mi ricordo io, mi sembra,
sì,
di no.
Sì? Quando? Sì, alla Juventus. Ho fatto gli ultimi due anni di Scirea, Cabrini, Platini, e poi la ricostruzione è stata tremenda.
Sì, no, alla fine di un ciclo qualcosa succede fatalmente, anche soltanto perché ti stufi di stare insieme, anche perché insomma si logora i rapporti, quindi da lì può succedere anche queste cose qui con Guardiola al City. Ciao Pierluigi! Ciao,
volevo dire che sono qui da tempo e ho sentito tempo, anche il signor Pardo non è raggiungibile.
Abbiamo fatto apposta.
Non è il momento, ecco, raggiungibile.
Ero qua, senti, qua tra l'altro con mezzo panino in mano, un'immagine catastrofica della mia vita in questo momento. Sì, Guardiola incredibile, incredibile.
Ma l'ultima frontiera del guardiolismo, secondo me, l'anno scorso ha deciso che non si usavano più i cambi, quindi faceva giocare 11 titolari e gli altri facevano le riserve come negli anni 80. Adesso, quindi una rosa abbastanza corta, no? Slim. Adesso però si trova, va a Torino praticamente senza giocatori, potrebbe giocare lui.
Sì, la suggestione, la tentazione è quella di pensare che poi di tutte le cose che sono successe la più grave sia quella legata a Rodri, che non a caso è il pallone d'oro, che è un giocatore che ha un ruolo di equilibratore incredibile e ce l'ha sia nel City che nella nazionale spagnola. E penso che questo c'entri molto, però secondo me non basta, sono d'accordo con Massimo, non basta, perché per quanto importante, per quanto prezioso sia quel giocatore, più gli altri infortuni che ci sono, un calo così, un crollo, perché l'ultimo mese è stato un crollo, poi vediamo che succede adesso contro la Juve, però insomma è una cosa che va al di là, secondo me, della normalità, quindi non la puoi spiegare soltanto con l'essenza, e quindi la possibilità che sia avvenuto qualcosa nello spogliatoio, si sia rotto qualche equilibrio, mi sembra molto probabile.
Beh, somiglia molto appunto alla fine di un ciclo. Massimo, la Lazio che manda in buca te golfista due volte in quattro giorni con Napoli, la manda in buca, e stavolta non era neanche Coppa Italia, quindi non c'era neanche il turnover scarica barile, tutte le chiacchiere ma Napoli ha fatto apposta eccetera, stavolta era campionato, sì, e contava.
Sì, ti posso dire che mi fa venire in mente, per non dire le solite banalità, mi fa venire in mente la squadra che vince lo scudetto a quelli che entrano che giocano meglio di quelli che escono.
Sì.
Cioè, ieri vedere Pedro in mezzo al campo e Noslin che come è entrato sembrava un gigante, non ne ha sbagliata una.
Sì.
Evidentemente in un periodo straordinario, perché ha fatto tre gol in Coppa Italia col Napoli. Ieri, cioè, se io fossi stato in campo non vedevo l'ora di passare la palla a Noslin, perché cioè, ha fatto tre cose che ha determinato tenere la palla su e la palla, il passaggio del gol. E se tu hai una squadra che mette anche Patrick al posto di Romagnoli e non cambia niente, anche anzi migliora, e onestamente
non gioca Rovella, non c'è Rovella, non c'è Vessino e non te ne accorgi neanche, e Rovella è un giocatore importantissimo, ma la Lazio vola, però il tema è più il Napoli, Massimo, perché
il Napoli,
perché siamo andati avanti a dire ma no, ha fatto apposta uscire in Coppa Italia, ha fatto giocare tutte le riserve, sono entrati demotivati, gli ha detto tanto voi non vi considero, fate un po' quello che volete. Ieri però contava.
Io, con tutto il rispetto che si deve ai giocatori, penso che un po' di chiamo furbizia, non intelligenza, serva in alcune situazioni della partita. Se Caraschelia ha la fascia triplicata ogni volta, tanto è vero che Pardo giustamente ha detto le cose pericolose sono avvenute a destra con Politano e Di Lorenzo, ma vai senza palla due volte, così il terzino si prende paura e ti lascia più spazio poi quando la prendi nei piedi. Lukaku, e vai indietro e fatti dare la palla in profondità, non la puoi prendere per 90 minuti spalla alla porta sta palla. Cioè, nei giocatori più importanti il Napoli manca di furbizia a gestire le cose che servono per essere pericolosi, e gli altri hanno giocato bene. Secondo me Caraschelli e Lukaku hanno completamente sbagliato partita.
Certo, e essendo il Napoli, in questo trovo un filo conduttore, Pier, col Napoli che hai raccontato ieri, la Juve. A tratti il Milan producono poco, no? E dipendono in maniera ossessiva da alcuni giocatori, per me non tanto Lukaku ma Kvaratskhelia, che è quello che deve inventare, se no lo dice anche Conti, in attacco produciamo poco. La Juventus dipende da Conceição, che è l'unico che salta l'uomo, il Milan dipende da Leao, l'Atalanta non dipende da nessuno, ad esempio l'Inter più o meno non dipende da nessuno. Più o meno.
Sì, ma sicuramente. Guarda, io ieri ci siamo sentiti proprio fuori dal Maradona.
Sì.
E insomma, io la partita di ieri è chiaramente il passaggio cruciale, così come era stata quella con l'Atalanta, insomma, di qualche difficoltà che però il Napoli si aveva palesato anche in alcune partite che ha vinto. Cioè, in generale, nell'ultimo mese e mezzo, la produzione offensiva è molto diminuita. E forse sono state prese anche bene delle contromisure. Io non escludo che a questo punto Conte possa ragionare su fare qualcos'altro dal punto di vista tattico, su trovare delle alternative, perché perché questo non è il suo modulo storicamente, anche se lui, e l'ho sottolineato mille volte, lo sottolineo ancora una volta, anche quest'anno ha dimostrato per l'ennesima volta di non essere un integralista, perché ha cambiato modulo quando è arrivato McTominay, quindi insomma questa patente di integralista da 3-5-2 se l'è tolta subito. Però io penso che qualche adattamento, qualche aggiustamento lo dovrà fare. Poi sono d'accordissimo con quello che dice Massimo, poi alla fine ci sta anche la furbizia del giocatore, il duello del giocatore, la partita, la capacità di leggere le situazioni. Ieri il Napoli è stato veramente, dal punto di vista della monotonia,
scolastico.
Sì, nel senso, cercare di fare sempre le stesse cose. Poi la partita chiaramente era una partita di episodi, nel senso che le palle gol sono state poche da una parte ma anche dall'altra, poteva anche girare. Io alla fine del primo tempo, quando sono apparsi i numeri col Napoli che aveva tirato molto di più della Lazio, mi sono anche un po' insomma, mi è venuto quasi un po' il dubbio, perché invece nel primo tempo avevo sottolineato, perché lo sentivo, lo vedevo, il fatto che la Lazio palleggiava con grande personalità, mi sembrava più squadra fin dal primo tempo. La Lazio mi sembrava più squadra, poi è ovvio che la partita poteva girare sulla posizione di Kvaratskhelia, ma poteva girare anche su Isaksen o su Dele Bashiru, quindi voglio dire, poteva girare da una parte o dall'altra. Alla fine l'ha vinta la Lazio, la partita è stata equilibrata come valori complessivi, ma la sensazione che la Lazio ha dato ieri sera è stata quella di essere una squadra migliore dal punto di vista dell'avere un'identità, uno spartito ben preciso, ecco, da questo punto
anche
di vista
meno pressione, anche meno pressione, perché
sì, forse anche meno pressione, certo
no,
però,
no, insomma, ma così Napoli alla fine levandosi il campionato anche, no, ce l'ha, ma no, ma è chiaro, però il Napoli si è levato anche quel minimo paracadute che aveva, cioè secondo me lasciare la Coppa Italia così, e l'ho letto in funzione di questa partita di campionato, è chiaro, hai 23 partite in 23 settimane come dice Capuano, però insomma, a questo punto due sconfitte in quattro giorni sono una bella botta, anche se Conte dice no, siamo sulla strada giusta, probabilmente lo dice proprio per quello, perché sa che è una bella botta, anche perché Massimo, il discorso filosofico, ma a dicembre nessuno ha mai vinto lo scudetto, ma qualcuno può perderlo, mi riferisco al Milan e magari anche alla Juventus. Il discorso filosofico è questo: se tu sei il Milan, la Juventus, ma pure il Napoli in questa stagione, puoi non vincere lo scudetto, mai il dovere di competere per vincere lo scudetto fino alla, diciamo, terz'ultima giornata, perché altrimenti entra in ballo una parola che non piace a nessuno, nemmeno a Antetokounmpo, che si chiama che è fallimento.
Sì, io penso che si può usare questa parola se le due squadre non arriveranno tra le prime quattro. Ci sono diversità, no, nelle annate di Juventus e Milan. La Juve, secondo me, un alibi importante, e dico alibi, perché poi con le squadre che ha affrontato, Lecce, Bologna, poteva vincere con la squadra, no? Perché la Juve comunque anche con tante assenze può vincere queste partite.
E forse magari deve vincerle. Se
deve
vincere,
e soprattutto, guarda, e soprattutto si sono, secondo me, almeno da quello che ho visto, preoccupati troppo di fare il compitino.
Sì.
E se è vero che Thiago Motta dice no, sono liberi di fare come gli pare dalla metà campo in avanti, devono soltanto mettersi nelle posizioni giuste quando non hanno la palla, ma non sembra, onestamente, no? E quindi è un bel problema se continuano a pareggiare. E a meritare di perdere, perché contro il Bologna meritavano di perdere.
Sì.
Poi hanno fatto una reazione meravigliosa, però così non arrivi tra le prime quattro.
Ecco, ma tu che hai vissuto,
se recupererà qualcuno, vedremo.
Beh, ma anche arrivare tra le prime quattro, se non competi per lo scudetto, comunque, cioè puoi anche arrivare tra le prime quattro, però se non sei competitivo per lo scudetto, per una buona parte del campionato, insomma, tu hai giocato a Torino, conosci bene quell'ambiente lì.
No. È un fallimento, certo, è un fallimento. Nonostante i proclami iniziali, cioè ricostruiamo, dobbiamo vincere in maniera diversa, dobbiamo giocare in maniera diversa, e poi però conta arrivare tra le prime quattro. Io penso che una squadra come la Juve, visto l'Inter, il Milan e il Napoli, è leggermente inferiore.
Il Milan anche?
Se tu... Sì, anche il Milan, secondo me. È che il Milan non esprime quello che potrebbe. Cioè, il Milan ha un parco giocatori enorme. È solo che una volta giocano bene e tre giocano male. Una volta hanno equilibrio, tre volte no. poi prendono gol, per esempio, no? E il gol dell'Atalanta di testa di Ketelare, e sì, certamente ti viene il dubbio, può fischiare l'arbitro, però tira su sti gomiti, dalla tu una testata a quello che prende la palla, non ti fare mettere sopra sotto, scusami. Questo fa la differenza, Carlo, una squadra che vince e una squadra,
certo,
che perde,
assolutamente,
a un certo livello.
Io non sono convinto che, del fatto che il Milan sia di quel livello lì come giocatori, poi lo sostieni tu e ovviamente ci mancherebbe. Lo sostiene Ivan Zazzaroni, secondo lui il Milan è la squadra più forte dopo l'Inter. Io tutta questa forza del Milan non riesco a trovare.
No, ma poi può essere l'anno di un outsider, ma perché certo, onestamente, visto l'equilibrio, io credo che è la Samp di Vialli e il Verona di Bagnoli, certo, speriamo finalmente che quest'anno possa essere l'anno di Atalanta, Lazio, Fiorentina, che ne so.
No, assolutamente.
Sarebbe bellissimo.
Io pronostico l'Atalanta, non so, lo dicevo ieri a Pierluigi, no, non so se perché ci credo o perché lo spero, perché è così. Anche se la storia dell'Atalanta è un po' diversa rispetto a quella del Verona di Bagnoli, della Samp di Luca Vialli,
sì, certo,
questa
certo,
è una squadra attrezzatissima che arriva, che è al compimento
di Vialli, era attrezzatissima,
sì, sì, no, l'Atalanta, sì. L'Atalanta è quella, diciamo, secondo me nella categoria della Samp o del Parma, cioè un'onda lunga di squadre che per anni non hanno magari un nome da grandissima città, ma che competono, con una sottolineatura ulteriore, che quel Parma, al di là poi del fatto che insomma c'erano anche dei problemi extra calcio, però voglio dire, comunque andava a comprare dei giocatori molto importanti. L'Atalanta, sì, è vero, adesso ha comprato anche qualche giocatore importante, ormai è una intelaiatura, è una forza di società con i conti in ordine che le consente di poter fare queste operazioni, però questa condizione se l'è costruita col lavoro. Quindi attraverso il lavoro è riuscita a innalzare i propri standard, ha fatto player trading in maniera brillantissima. Pensare a quello che è successo quest'estate, a quanto ha fatto penare la Juve, alla la cifra alla quale ha venduto Cop Miners,
esatto, non ho mica bisogno
a quel
di
punto
vendere.
La semplicità con la quale è andato a prendere Samardžić, la velocità con la quale in 72 ore dopo l'infortunio di Scamacca è andato a prendere Retegui, cioè, e queste sono le caratteristiche di una società che adesso può andare dal Torino, mettere 25 milioni sul piatto per prendere un esterno, cioè, questa cosa qui però è una cosa che
però vedi la sensazione, perché... Pier, la sensazione è che l'Atalanta, certo, non ha bisogno di fare mercato e quindi fissa, mette il cartellino del prezzo e dice: il prezzo è questo, se non lo paghi non ti do il giocatore, vale per Cop Miners. Però la sensazione è che nell'Atalanta non ci siano dei giocatori dei quali non puoi assolutamente fare a meno. A me gli unici che vengono in mente sono il vecchio De Ron e Ederson, che nel suo ruolo è un fuoriclasse, ma gli altri vedi
Ederson,
quanto,
ragazzi,
sono intercambiabili.
È una pescata. Ederson, certo, è una pescata incredibile. Lookman è una pescata incredibile, un giocatore che aveva fatto benino con il Leicester nell'anno poi della semifinale persa contro la Roma di Mourinho in Conference. Questa è capacità. Questa è capacità di scouting e poi è capacità di Gasperini di riuscire a rendere questi giocatori in una maniera ancora superiore rispetto a quella che è la loro base. No, è assolutamente clamoroso. E su Juve e Milan sono d'accordo, cioè la Juve ha fatto un mercato, ragazzi, ha speso una quantità di soldi che è importante. Un anno fa si parlava, quando qualcuno diceva l'obiettivo è il quarto posto, si diceva no, adesso con un mercato così importante l'obiettivo non può essere il quarto posto, questo mi permetto di dirlo, al di là del fatto che secondo me Thiago ha delle idee interessanti e quindi un tema, diciamo, di rodaggio, di adattamento, secondo me è giusto, cioè che un po' di tempo gli venga dato, questo è assolutamente giusto. Però la cosa preoccupante è che non c'è in questo momento un'evoluzione.
No, infatti.
Cioè la freccia sta andando verso il basso, non sta andando verso l'alto. Poi magari comincerà ad andare verso l'alto, è vero che gli infortuni pesano. Questo è indiscutibile, però
gli infortuni pesano, ma pesano anche dei giocatori che tu hai preso per essere protagonisti e che non lo sono, e questo è un punto interrogativo grande, Massimo, perché
assolutamente, perché infortuni, ma poi nella presentazione Tu hai detto Consensao è l'uomo più importante, certo, perché allora, se Consensao è l'uomo più importante
è un problema,
evidentemente c'è qualcosa che non va.
Assolutamente.
Perché onestamente Consensao è un ottimo giocatore, uno utilissimo, però non può essere il giocatore più importante. Però penso che Ildiz non è stato, no, non si può usare bene perché è stato sempre in emergenza. Penso che è mancato Bremer, che è il giocatore fondamentale. Lo so che non dovrebbe essere così, però lo era, no? Cioè. Quindi è mancato insieme Vlahovic, Cobb Miners, Douglas Luiz. Quindi le attenuanti ci sono la Juventus. Ripeto, la pareggita che ha avuto fino adesso con la squadra che metteva in campo poteva anche evitarsi, perché doveva vincere alcune partite, e quindi è un problema, però ha avuto un sacco di guai, ecco. Sì. Io direi dell'Atalanta il centrale difensivo, che adesso mi sfugge il
Yen.
Nome secondo me Yen è l'uomo più importante, perché come gioca uomo contro uomo lui, e come è capace di fare, di intuire se deve andare a scalare, fino adesso non ha sbagliato niente. Io credo che potrebbe essere il vero problema dell'Atalanta, di continuare a vincere sempre con la stessa tattica, un minimo di umiltà quando c'è da portare a casa il risultato, secondo me ci vuole. E contro il Milan forse l'ha dimostrato, perché non ha strameritato di vincere
neanche con la Roma,
sulla Roma,
neanche con la Roma,
quindi comincia a vincere le partite da grandi squadre.
Sì, sì. Cioè, no, che le partite grandi squadre, le partite con delle magate da parte di Gasp, che nel secondo tempo, però lì è anche la forza, la robustezza. Io ho fatto una delle cronache di Roma-Atalanta, non c'era partita fra la panchina dell'Atalanta e la panchina della Roma, ma non, assolutamente non c'era partita. L'Atalanta ha una rosa di una profondità clamorosa, secondo me soltanto l'Inter ha una rosa profonda come quella dell'Atalanta, il Napoli ha una rosa meno profonda di quella dell'Atalanta, poi negli 11 è assolutamente competitiva, adesso al di là di ieri, però insomma io penso che non manchi nulla per poter sognare. Penso anche però che l'Inter, che ha avuto qualche svagatezza all'inizio della stagione e che poi ha fatto questi due pareggi con Juve e Napoli, che sono state due, non so se occasioni perse o comunque insomma, però sono state due partite che poteva sicuramente vincere, forse poteva anche perdere, anzi sicuramente poteva anche perdere, il Napoli ha avuto una grande occasione alla fine, però insomma ha tolti questi due pareggi, nelle ultime 13 partite ha solo vinto fra campionato e Champions, quindi io credo che l'Inter, per come ha dominato il campionato scorso, debba essere considerata sempre la favorita, però che l'Atalanta stia facendo cose straordinarie è indiscutibile, ripeto, è veramente un lavoro complessivo,
no, ma poi sembra
squadra,
come
società,
squadra non
ambiente.
Sente la fatica, poi, sai cosa ti dico, no, perché siamo tutti qui a misurare l'energia col bilancino.
A me sembra... scusa, in tutto questo visto che si parla di infortuni, non ci dimentichiamo che Scalvini che si è fatto male l'anno scorso nell'ultima partita è appena tornato, quindi cioè, pure l'Atalanta ha i suoi margini di miglioramento e Scamacca, a questa Atalanta già due punti di riferimento assoluti come Scalvini e Scamacca sono lungo degenti, quindi poi alla fine gli infortuni, se andiamo a guardare in giro, ce l'hanno tutti. Certamente la situazione della Juve è una situazione
sugli
infortuni
lì, però...
molto particolare, anche con delle sfighe. Bremer è una sfiga,
alcune sfighe e altre su cui ci sarebbe da ragionare, come si è ragionato per tanto tempo sul Milan di Pioli eccetera, no? perché quando ci sono così tanti infortuni seriali ti vai anche a domandare, no Massimo, se
c'è sbagliato qualcosa,
per chiudere, certo. Secondo te Thiago che responsabilità in questo momento e cosa dovrebbe fare?
No, allora secondo me dovrebbe convincere i calciatori a rischiare un po' di più,
sì.
Affidarsi. E qua mi piacerebbe sapere delle cose, ma siccome non le so, quindi okay, posso soltanto fare delle congetture. Cioè, il rapporto con Danilo, inizialmente,
sì.
Ranieri arriva a Roma e si affida a Hummels, no?
Certo.
E perché? Perché, secondo me, fa molto bene. Perché quando devi fare qualcosa di importante, devi affidarti a giocatori importanti, no? Danilo sembrava invece, no, nelle prime 10 giornate sembrava uno superfluo,
certo.
Adesso lo sta usando un po' di più, però forse questo è stato un po' il problema per cui in questo momento la Juve non sa a chi rivolgersi in mezzo al campo,
certo.
Perché mi sembra che passano la palla troppo indietro e troppo lentamente senza prendersi rischi, Se non ti prendi rischi, non vai da nessuna parte.
No, no, ma è chiaro. Anche perché all'inizio il centrocampo della Juventus doveva essere Thuram, che l'altro giorno non ha giocato, ha giocato Fagioli, che a me sembra un giocatore abbastanza deludente. Kopp-Meiners, che gioca ma non ha ancora trovato la palla, la palla geniale, e quell'altro che invece sembra un grande bidone, ma non sono convinto sia un grande bidone. Semplicemente si è detto questo non va bene, perché non ce l'hanno spiegato, però va bene così. Ciao Massimo, grazie.
Ciao Max.
Pier, saluto anche te dopo la vittoria della Virtus di ieri a Milano.
Ho visto i primi tre quarti, sinceramente, perché poi sono andato in diretta e insomma toccava lavorare con grande piacere, tra l'altro. Ho visto i primi tre quarti, poi ho letto del finale. Mi sembra che ieri si sia vista un'intensità difensiva che non si vedeva da parecchio tempo, alcuni leader che sono sembrati più ispirati. Milano molto sicuramente curioso. Ha avuto le sue responsabilità.
Molto curioso di vedere Cenghelia i suoi anni, Berinelli i suoi anni, Hackett i suoi anni, eccetera, alle prese con un allenatore che è Ivanovic, che gli fa allenare 46 ore al giorno e che gli fa un pazzo così. Se funziona la Virtus torna, se funziona, se non funziona ne parliamo.
Esatto, ciao, esattamente così.
Ciao, un bacio. Ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
La sfida è con noi, no? Dimostrare a noi di essere a livello di chi, perché la classifica parla chiaro, e quindi queste sono squadre forti, costruite per vincere. Vogliamo ben figurare, lo vogliamo fare attraverso il gioco, perché questa squadra può fare solo questo. Lavoriamo per crescere in queste partite che sono bellissime. Bellissime, bellissime, bellissime. Standing in line to see the show tonight, and there's a light.
Libero di parlare. Allora,
io penso che a Bergamo non sia mai successo, dopo 15 partite si possa cantare un coro del genere, no? E quindi bisogna lasciarlo cantare. L'importante non è dopo 15 partite. Bergamo non si è mai trovata prima in classifica dopo tante partite in campionato, quindi è un coro che è rimasto bloccato per decenni, e lasciamoglielo cantare.
Lasciamoglielo cantare, altro che, no? Anche perché poi ci sono quelli che sognano, quelli che vivono nella dimensione onirica, come mio amico Dario Baldi, che è un po', frequenta un po' troppo questi microfoni ormai di recente.
Buon pomeriggio, ma io li frequento perché significa che ci sono buone notizie, no? Sì. Ad esempio, un allenatore che fa 8 vittorie e 8 vittorie consecutive. Se fosse stato qualsiasi altro allenatore, se tipo qua, Thiago Motta, ci sarebbero stati. Ci sarebbero state le prime pagine. Dove sono le prime pagine per Palladino?
Qua a lagnarti a fare quello che non ci guarda nessuno, a frignare.
No,
la porta.
Non dico questo.
Allora, Fiorentina è lì, compiono merito.
Ma non vedo le prime pagine.
Ma che ti frega? Cioè, è importante che la Fiorentina.
Segnalo i più 4 punti sulla classifica rispetto a una squadra. Mi fermo qua.
Sì, no, abbiamo capito ogni riferimento puramente voluto. Allora, alle mie spalle, vedete, anche perché ci vedete via video con canale YouTube, pagina Facebook, sito di Radio 24, alle mie spalle vedete una bellissima copertina, e alla mia destra e alla mia sinistra il suo autore, e cioè Fabio Finazzi, che è un collega del Corriere della Sera, che ha scritto questo, diciamo che ha messo insieme questo Amare una Dea. Ciao Fabio.
Bentrovati, ciao. Grazie per avermi convocato.
Ma grazie a te per aver accettato. Amare una Dea cosa vuol dire?
Amare una Dea vuol dire un sacco di cose, però rispetto a questo libro che è appena uscito per Cairo Editore, voglio dire che è soprattutto un grande racconto collettivo sul fenomeno dell'Atalanta. Diciamo che io ho fatto da playmaker, ho chiamato a raccolta 6 super tifosi, li abbiamo chiamati eccellenti perché sono quasi tutti volti noti, con una consegna alla fine molto semplice: raccontateci la vostra fede atalantina a ruota libera a partire dall'infanzia. Perché? Perché il punto di vista del tifoso è dichiaratamente parziale, no? Secondo me, ma è anche il più passionale, ma è anche il più passionale autentico. E siccome l'Atalanta non è l'unica, la Fiorentina, per esempio, che ho appena sentito citare, è un'altra, è una squadra molto identitaria, alla fine, secondo noi, questa era la prospettiva migliore, la più originale, no?
Ma certo, basta guardare chi ho vicino, no? Lo sottraggo alla redazione di Cruciani, lo faccio venire qui perché lui è così, no? Voi siete così, ma per me l'Atalanta, non sono tifoso, l'Atalanta è quella che produceva Cabrini, Scirea, Donadoni e compagnia con Mino Favini, è quella che portava Bergamo in gita con Stromberg, Pritz, Ibair, Pacione, Fortunato, e poi posso farti un lungo elenco. Adesso invece l'Atalanta è quella essenzialmente che ti fa arrivare il kit del piccolo atalantino ai neonati di Bergamo e provincia, ma soprattutto è una squadra che fa uno sport diverso e che ti fermi a guardare anche se tifoso non sei come me.
Sì, questo è vero, è vero, e guarda, prendo prestito le parole di Luca Percassi, perché lui ha detto recentemente che non esiste un modello Atalanta, esiste un modello Bergamo. Come dire, l'uno fa traino all'altro. E questo perché, tornando al tema dell'identità, è difficile distinguere la squadra dalla città.
Certo.
Vivono in una sorta di simbiosi, adesso particolarmente euforica, no?
Certo.
Però è così da tanti anni, cioè, esatto. Direi quasi dall'inizio della storia dell'Atalanta.
Sì,
dopodiché,
sì.
Vero tutto quello che dicevi, mi identifico pienamente, come dire, il tema del vivaio, della buona gestione, tutte cose che sappiamo e sono risapute. Dopodiché c'è stato il salto di qualità, però questo va detto.
Ah, beh, è chiaro.
Cioè, questo è chiaro. Nel senso che ci sono, secondo me, due spartiacque, no? nella storia recente dell'Atalanta. Uno è evidente, al di là della gestione che, come dire, è diventato un modello in Europa, no?
No,
in
certo.
Provincia testa alta in Europa, dico sempre io, che è quello societario. Dopodiché Gasperini è uno spartiacque.
Questo è indubbio.
C'è un prima
e un dopo. No, ma adesso c'è manco uno, esatto, step che vale per l'Atalanta, per la Fiorentina, per la Lazio, di cui pure parleremo, e che è quella di riuscire a giocare e vincere sotto pressione, Valdi.
Ma assolutamente, ma guarda, Gasperini ha impresso nell'Atalanta, secondo me, una mentalità vincente che a noi, possiamo dirlo, provinciale ci mancava, e vederli là in testa a me mi fa un po' godicchiare,
sì,
nei confronti delle altre strisciate.
Ma non solo a te,
No, no,
io credo che trasversalmente ci sia una buona parte d'Italia, o chi non è tifoso o chi, cioè, magari chiede agli juventini, ma vince lo scudetto all'Atalanta, sarei contento, a te
c'è
lo,
no, ora, a me, io no, non sarei contento, perché abbiamo un po' una rivalità sportiva, però questo ti dico, sì, essere forti nelle difficoltà, devi imparare a fare adesso di più la Fiorentina rispetto a quello che l'Atalanta ha già fatto nel tempo. Perché...
Ma c'è aria di rivoluzione?
Dove?
Quest'anno in campionato c'è aria di rivoluzione?
Dentro di me sì, cioè, nel senso, io mi sveglio la mattina.
Ho sbagliato a persona a cui fare la domanda.
Io guardo la classifica, caro Carlo, la guardo, mi sveglio, penso di non esserci io, e poi in realtà ci sono. Quindi la rivoluzione, spero, ti dico la verità, siccome sono convinto che Fiorentina-Inter settimana scorsa sarebbe finita con l'uno per la Fiorentina, e te lo dico proprio fuori, sì, dai denti, io spero di vincere il recupero e appaiarmi all'Atalanta in un grande sogno scudetto con le provinciali che fanno una grande cavalcata verso un sogno che nessuna delle due si poteva aspettare.
Ecco, siamo all'onirico, Fabio.
No, se posso dire una cosa,
sì.
Intanto è nota che c'è la rivalità che esiste tra atalantini e Viola, no? Però c'è del vero in quello che è appena stato detto, cioè, alla fine, quest'anno l'aspetto interessante del campionato è che non c'è una squadra dominante che lo ha già spaccato,
certo,
no?
Certo.
L'anno scorso c'era l'Inter, 2 anni fa c'era il Napoli, e adesso è una partita molto aperta. Io personalmente, da atalantino, ho sempre pensato che l'Atalanta fosse una squadra da grandi imprese, da singole grandi imprese, come è successo, ma non, per non adatta a vincere una corsa,
certo, tappe, da 100 metri, da Milano-Sanremo, da Giro delle Fiandre, bravissimo. Ma non da Giro d'Italia, da Mondiali. No, ma questo è l'ultimo, è l'ultimo dubbio che ci stiamo togliendo, perché...
Allora, quest'anno adesso, ok, tutte le scaramanzie del mondo, però verrebbe da dire, se c'è un anno buono, forse è questo, per due ragioni. Prima è quello che dice sempre Gasperini, cioè che è l'altro spartiacque, no? Dublino. Cioè non è solo avere vinto la Coppa, ma come l'hai vinta.
Assolutamente.
In modo dominante, no? Ti ha dato questa mentalità vincente che dà una solidità mentale alla squadra che prima non aveva.
Assolutamente.
Intanto la smettono di dirti che sei molto bravo, ma non vinci mai nulla. Ok, questo step l'abbiamo superato.
È che non è uno step banale, Non è uno step banale, lo sa bene.
Io ancora non l'ho proprio superato.
Tu non l'hai superato, ma infatti dovresti superarlo anche tu.
Ma non lo voglio dire, la mentalità dell'ex, questa.
La mentalità
della... sì, perché l'ex allenatore che incontro domenica è quello e non me l'ha fatto superare.
Ecco, è quello è un incrocio interessante. Grazie Fabio, ci sentiamo presto. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao Fabio Finazzi.
Un saluto a tutti.
Ciao, ci fermiamo per il traffico e poi c'è il direttore Mazza.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Credo che sia stata davvero una grande vittoria del gruppo, che dedichiamo al nostro Edo, che oggi è stato davvero un bel segno del destino che abbia fatto gol anche Cataldi, che è un grande amico suo. Ho visto le immagini e mi sono un po' emozionato, e quella te l'avevo detto, quindi è stato molto bello.
Questo in tuo onore, Dario Baldi, Palladino, che sottolinea questa pagina del libro Cuore.
In realtà ieri è stata la vittoria della classe operaia.
Della working class
hero, ovvero Danilo Cataldi, il giocatore che nessuno considera e poi in realtà ti risolve la partita onorando l'avversario, quello lì, ovvero il Cagliari, che ha giocato molto bene, e porti a casa tre punti e continui la tua cavalcata in silenzio, alla zitta.
Ma silenzio non mica tanto.
Perché ci sei tu che mi dai un microfono, mi permetti
silenzio,
di parlare.
Silenzio no. Mica tanto.
Allora, ieri sera, io tipo non voglio far polemica, ieri sera non si è parlato altro che di tutte le... cioè a un certo punto siamo arrivati all'Inter, poi siamo andati alla Lazio, Fiorentina bypassata e siamo andati alla Juve.
Non voglio parlare della Lazio, anzi,
assolutamente.
Lo faccio subito. Direttore Mauro Mazza, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
No, come fai a non parlare della Lazio? Cioè, di Lotito, ad esempio, direttore, di Lotito si possono dire molte cose, no? Così come si possono dire molte cose, magari non tutte positive, di Aurelio De Laurentiis o di Allegri, per fare tre nomi che mi vengono in mente, ma anche i detrattori più feroci devono ammettere che questi fanno parte, a modo loro, della storia dei rispettivi club. Cioè, ad esempio, Lotito per me, Lenzini, va bene, Cragnotti, metteteli dove volete, però questo è il più grande presidente della storia della Lazio.
Sì, per diventare più grande deve fare quello che hanno fatto Lenzini e Cragnotti prima, però aspettiamo,
dovreste
averci
anche i soldi di Cragnotti. Sì.
Bisogna aspettare ancora un po'. No, se avessi avuto i soldi di Cragnotti, forse Lolito non avrebbe pensato di fare il presidente. Essendo un workman anche lui, e allora ha scelto questa strada impervia che l'ha portata in Parlamento, quindi benissimo per lui.
Sì, ma
e per noi.
Per arrivare dove? Perché a questo punto, in questo campionato rivoluzionario, mi sembra che valga un po' qualunque tipo di sogno, da Fiorentina alla Lazio all'Atalanta.
Sì, anche perché non costa niente, sai, sognare non costa davvero niente. E poi ti dico, è un divertimento continuo. Mi sono divertito, per esempio, proprio da osservatore, interessato in questo caso, non disinteressato, a vedere come giovedì scorso Conte ha 11 giocatori nuovi, ha scelto di snobbare la Coppa Italia,
bravo.
E la Lazio ha vinto, ma non se ne è parlato, è il Napoli che aveva scelto di perdere.
No, non fare come Baldi, non è vero, se ne è parlato, dai.
No, se ne è parlato. Sì,
però è più il Napoli che ha perso piuttosto che la Lazio che ha vinto. Questa è l'immagine, il commento istantaneo che venne. Io sono contento di questo, bisogna stare nascosti. Poi se mi dici il sogno quando può diventare realtà, se la domanda me la fai dopo Lazio-Inter, dopo Atalanta-Lazio, io posso rispondere con qualche motivo in più.
Beh, ma
mancava una cosa a questa Lazio così deve. Sì, mancava una cosa, lo scontro vincente con una grande.
E certo.
Aveva peggiato col Milan, ha perso a Torino con la Juve, mancava il confronto, è arrivato in 3 giorni 2 volte, aspettiamo Inter e Atalanta per dire può essere l'anno del sogno che si fa realtà, diciamo così.
No, ma anche quando perdi a Torino contro la Juve, perdi in un certo modo che tutto sommato non ti fa poi tanto male, perdi a Parma una partita che non meritavi di perdere, lì sei bravo a riannodare i fili battendo 2 volte il Napoli, lì sei bravo e lì ti seguono.
È un capolavoro di Baroni, sta facendo un capolavoro
che non lo voleva nessuno.
Sui social una sua frase che dice non servono pochi, non bastano tanti, ci vogliono tutti. Lui ha fatto 2 Lazio intercambiabili e quindi per questo non rinuncia a nulla. Mi ricordo Sardi, per carità, genio del calcio anche lui, che però spremeva i suoi 11, 12, 13 al massimo anche con la partita di Coppa di metà settimana e quindi doveva rinunciare a un certo punto a uno o l'altro obiettivo. Invece con Baroni c'è la possibilità concreta, finora confermata da quello che sta accadendo, che si possa andare avanti. E certo, questo rende più divertente l'avventura complessiva.
Ma
diciamo,
certo, ma voi vi siete guadagnati, vale per la Lazio, vale per la Fiorentina, l'Atalanta ci ha abituata da un po', vi siete guadagnati un titolo importante, cioè quella di poter vivere grandi notti e grandi partite senza avere enorme pressione come succede a qualcun altro, e questo è già un titolo. Hai qualcosa da dire contro la Lazio?
No, non mi è piaciuto, cioè ieri la partita mi ha un po' annoiato, devo dire la verità, però immagino la gioia, anzi posso permettermi un attimo, so che ieri un nostro collega che è tifoso della Lazio è stato un po' redarguito dagli steward napoletani in tribuna stampa, perché no. Si chiama Augusto Sciscione, so che è stato redarguito perché ha esultato al gol della Lazio, insomma viva l'esultanza in tribuna stampa, questo era il mio editoriale.
Tutti Sciscione, posso dirlo, siamo tutti Sciscione.
Tutti ci sono. No, ma comunque sei d'accordo con me? No, prima, ma anche perché prima c'era Tare, tutti dicevano a merito di Tare. Posso dire, cioè lo titolo
non è che assolutamente Fabiani.
Sì.
Fabiani non ha sbagliato un acquisto quest'anno. Tare ne azzeccava 7 su 10. Fabiani finora a campo, la riprova del campo, non ha sbagliato un acquisto che sia uno.
Sì,
e quindi no, va benissimo.
Direttore, lo titolo non è mio parente, non lo conosco nemmeno, giuro. Giuro. Però, ragazzi, c'era Tare e l'ha scelto lo titolo, adesso c'è Fabiani, l'ha scelto lo titolo, che in questa società fa qualunque cosa, e questo lo sappiamo, conta anche le bottigliette dell'acqua. E questo lo sappiamo. Però c'è da dire che raramente sbaglia. Perché quando ha sbagliato un allenatore?
Difficile.
Beh, no, io con Tudor forse l'approccio non è stato dei migliori, ma non tanto di lo dico con Tudor, Tudor con la squadra.
Certo.
Alcune cessioni della scorsa estate dipendono dall'atteggiamento di alcuni soloni, diciamo così, perché dello spogliatoio nei confronti di Tudor non lo accettavano, non lo volevano, l'hanno respinto. Lui ha cambiato tecnico, ma ha cambiato anche i giocatori che facevano sedizione nello spogliatoio, diciamo, no?
Sì, certo.
Almeno accusati di farla, poi non so se fosse vero o meno.
Ma sarà certamente vero. Ti chiedo un'ultima cosa, andrai a vedere Lazio-Inter, no? Vai.
Io non vivo a Roma, ho visto quest'anno solo una partita in Friuli, ho visto soltanto purtroppo solo Udinese Lazio, l'unica partita di Lazio mi meritavo di perdere, quindi è bene che me ne stia a casa con la mia di
avete...
Ma posso, approfittando di essere Radio 24, una battuta la posso dire?
Ma come no?
La Lazio ha trovato il Tavares giusto, Stellantis è quello sbagliato.
Grazie direttore, è sempre un
a
piacere.
Voi, alla prossima.
Ciao,
grazie
ciao,
a voi,
un
grazie.
Abbraccio. Beh, Tavares giusto, sì.
Quello è forte, forte. Ecco, lui mi piace.
Però ha preso un sacco di soldi quell'altro, quello sbagliato.
Vabbè, sì. Potrebbe fare una squadra di calcio con la buona uscita che ha preso.
Comprare una squadra di calcio, certamente. Senta, ma l'incrocio con italiano come lo vediamo?
È un po' come quando sei a cena, no? Ecco, con la tua nuova fidanzata, che è più bella di quella di prima, però passa la tua ex, e un minimo di ricordo ci deve essere, perché con il mister abbiamo vissuto momenti splendidi, 3 finali, 2 perse, come sappiamo com'è stata, e quindi domenica sarà questo pranzo.
Ma se non fa che parlarne male di italiano.
Non è vero, non sempre, però mi ha fatto vivere grandi momenti, io le finali non le ho mai vissute se non con italiano, quindi ringraziamo per quello che è stato, abbiamo vissuto una bellissima relazione insieme, ma adesso stiamo benissimo e ci stiamo per sposare con Palladino, il nostro condottiero che ci porta fino alla vittoria. Ti è piaciuta, questa?
No. Non mi è piaciuta tanto che chiudiamo il programma.
È il Gladiatore 2, no, è una battuta.
Com'è?
Questa è una battuta. No, potremmo fare il Gladiatore 3, hai visto, è uscito il 2 adesso. Facciamo il 3 con Palladino.
Una porcheria, dicono.
A me è piaciuto. E facciamo il 3 con Palladino protagonista.
Ecco, dopo questa, ciao a tutti.
Molta calma.
Molta calma. Claudia Schiattone, grazie Dario Baldi comunque,
grazie a voi
del tuo delirio,
che
non ci fai mai, non ci fai mai marcare il tuo delirio. Grazie Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo domani alle 2 tutti convocati.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao tutti convocati.